Buonasera a tutti e benvenuto a tutti e a ciascuno proprio. È una sera che ha un suo sapore particolare, quella che viviamo stasera, perché è la sera che porta con sé il ricordo dei nostri cari defunti e penso che per tutti alcuni volti, alcune presenze passino dentro il cuore e continuino a sostenere anche il cammino e dall'altra parte magari il ricordo, il rimpianto. È una sera particolare perché appunto viviamo così il ricordo e la memoria viva di tante persone care e insieme dall'altra parte penso è questa una delle sere nelle quali il ricordo e il rimando alla nostra vita, ma anche alla nostra morte, ci fa un po' compagnia. Vorremmo che questa sera ci facesse proprio anche un po' compagnia, nel senso bello del termine, non perché guardando alla vita e alla morte vorremmo spaventarci di questo, ma perché piuttosto vorremmo lasciarci accompagnare anche dentro l'immagine, il pensiero della vita e della morte con pacatezza, con calma, con serenità. È la seconda sera del Triduo dei Morti, l'umano nella morte, abbiamo voluto chiamarlo quest'anno. E ci fermeremo anche sull'idea di una fraternità che ci sostiene, che non ci lascia soli. Ieri sera siamo stati un po' introdotti dalla storia dell'arte dentro alcune immagini e anche dentro l'immagine di Mario Cornali che ci sta accompagnando in queste sere. Non la commenteremo questa sera, però penso sia bello che continuiamo ad averla sotto gli occhi e magari fissiamo in particolare quel corpo morto di Gesù sul lino, disteso sul lino bianco, quasi spazio accogliente, quasi mano che raccoglie, quasi strada che apre alla luce. E mi pare ci consegna, certo, nella drammaticità della morte, anche tutto il sapore di una morte che può essere anche consegnata e può ritrovarsi consegnata, abbracciata dai fratelli e raccolta dalla tenerezza del Padre, aperta alla luce, alla speranza. Ci accompagnerà anche, così, pur rimanendo sullo sfondo, un'altra immagine che ritroveremo subito dopo. Intanto in un momento di silenzio vorremmo incominciare a introdurci nella preghiera e nella riflessione. Lasciamo proprio un attimo di silenzio, il tempo di porre l'alba sul corpo e poi inizieremo insieme la preghiera. Il silenzio e magari lo sguardo posato sull'opera di Cornali ci potranno far entrare dentro la nostra meditazione, dentro la nostra preghiera. Sarà così, molto semplice, tra l'altro abbiamo preferito consegnare anche i fogli sui quali ci muoveremo, in alcune parti leggendo più integralmente, altri, lo vediamo, sono proprio appunti, ma potrebbero poi aiutarci nella riflessione personale e ci accompagneranno così. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Alleluia.
In te, Signore, riposiamo, prendendo forza nella notte. Tu ci prepari.
Sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
Il Signore mio aiuto e mia forza, la sua ombra mi proteggerà. Il Signore mio aiuto. Alzerò i miei occhi verso i monti, il mio aiuto da dove mi verrà? Il mio aiuto verrà dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Il Signore è il aiuto e la forza, la sua ombra proteggerà. Non farà vacillare il suo piede, il custode non si addormenterà. Veglierà su di noi il Signore, mio rifugio e mia difesa. Il Signore mi aiuta. Il Signore è ombra che ti copre, ed il sole più non ti colpirà. La tua vita il Signore protegge ogni giorno, per ora e per sempre. Il Signore è il mio aiuto e mia forza, la sua ombra mi proteggerà.
Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
Dal libro della Genesi. Gli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriat Arba, cioè Hebron, nella terra di Canaan. E Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla. Poi Abramo si staccò dalla salma e parlò agli ittiti. Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi, perché io possa portar via il morto e seppellirlo. Abramo accettò le richieste di Efron, e Abramo, preso a Efron il prezzo che questi aveva detto, mentre lo ascoltavano gli ittiti, cioè 400 sicli d'argento secondo la misura in corso sul mercato. Così il campo di Efron, che era a Macpela di fronte a Mamre, il campo e la caverna che vi si trovava, e tutti gli alberi che erano dentro il campo e intorno al suo limite passarono in proprietà ad Abramo, alla presenza degli ittiti, di quanti erano convenuti alla porta della città. Poi Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpela, di fronte a Mamre, cioè Hebron, nella terra di Canaan. Il campo e la caverna che vi si trovava passarono dagli ittiti ad Abramo in proprietà sepolcrale. L'intera durata della vita di Abramo fu di 175 anni. Poi Abramo spirò e morì in felice canizie, vecchio e sazio di giorni, e si riunì ai suoi antenati. Lo seppellirono i suoi figli, Isacco e Ismaele, nella caverna di Macpela, nel campo di Efron, figlio di Socar, l'ittita, di fronte a Mamre. È appunto il campo che Abramo aveva comprato dagli ittiti. Ivi furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Dopo la morte di Abramo, Dio benedisse il figlio di lui, Isacco, e Isacco abitò presso il pozzo di Lacairoi.
Abbiamo sentito il racconto della serenità della morte, vissuta come l'ultimo gesto della vita. I testi non ne parlano direttamente, ma lasciano intendere, e per tanti aspetti lo descrivono, il contesto familiare nel quale la morte avviene. Essa è proprio l'ultimo atto della vita, sereno, persino solenne, coronato da quell'atto pure solenne della sepoltura, che addirittura diventa, nel caso della morte di Sara, segno della promessa della terra che si compie. È quell'appezzamento di terra lì che di fatto sarà il segno che Abramo prende davvero possesso della terra che gli è stata promessa dal Signore. Lui stesso poi troverà sepoltura e potrà riposare sulla terra della promessa per sempre. È molto forte la sottolineatura di questa terra, Macpela, di fronte a Mamre. Abramo era partito dalla sua terra per ricevere in dono un'altra terra, ma non ne entrerà più in possesso, mai ne entrerà in possesso, se non appunto di questo appezzamento di terra, che è il sepolcro, è il campo che sta attorno al sepolcro, il sepolcro che lui acquista per sua moglie e per sé. Mi pare bellissimo. Il luogo della sepoltura è anche il luogo in cui si raccoglie la promessa, è anche il luogo nel quale si dice una promessa compiuta. E la morte qui, appunto, non è soltanto la conclusione di una vita, è anche il momento nel quale si sperimenta che la promessa si è compiuta, in maniera diversa magari, da come te lo saresti immaginato, ma si è compiuta. E tra l'altro è pure interessante in questi testi il continuo riferimento a Mamre. Probabilmente lo ricordiamo, il testo nel quale i tre angeli si presentano ad Abramo e ad Abramo accoglie la visita di questi tre angeli e riceve la promessa del figlio. Appunto è Mamre, di fronte a Macpela. La vita e la morte continuamente rimandati. E la morte che diventa compimento di una promessa. Di una vita che tra l'altro continua, perché l'abbiamo sentito, la benedizione continua nel figlio Isacco che abita presso il pozzo di Lacai Roi. Sta continuando la storia e continuerà ancora. Intanto, appunto, la morte porta a compimento una vita e diventa segno della benedizione. È la morte vissuta nella serenità e nella pace. Forse un po' diversa rispetto al modo con il quale tante volte la nostra cultura, noi stessi, siamo abituati a leggere la morte. Forse rappresenta meglio le nostre morti quell'immagine che vediamo proiettata di Gianfranco Ferroni, che è un artista contemporaneo, un artista nostro, tra l'altro, nato a Livorno, ma vissuto per lunga parte della vita e morto, tra l'altro, proprio qui, a Bergamo, morto nel 2001, quindi abbastanza recentemente. Queste stanze vuote, questi letti sfatti, sono un po' una delle sue caratteristiche, insieme con altre opere che comunque dicono della fatica, del dramma, del vivere e insieme della pacatezza del poter vivere. Un letto vuoto, disfatto, che porta ancora in sé i segni del dolore e della lotta, quello di Ferroni. Campo di battaglia sul quale ha combattuto chi vi giaceva, ma anche altri che lo attorniavano. Reliquia di solitudine e di isolamento, spazio di abbandono e di angoscia, o luogo di dolore anestetizzato e sterilizzato. Spesso appare così l'ultimo luogo abitato da chi muore nelle nostre città, nelle case o più facilmente negli ospedali, nelle cliniche, nei vari hospice. Certo, si muore anche lungo la strada, eppure in tanti altri luoghi ed occasioni. La morte non rispetta luoghi e tempi. Capita quando capita ed afferra quando afferra, là dove sei. Ma quel letto vuoto raccoglie anche tutte le altre morti. sa dire bene del nostro morire oggi. Un morire segnato dalla solitudine e dall'abbandono, spesso. La morte è troppo altra rispetto alla vita per poter trovare una certa continuità con la vita. Sempre c'è stata distinzione tra la vita e la morte, ma senza separare in maniera netta. Si sapeva che la vita portava alla morte e che lì si raccoglieva nonostante tutto, e vita e morte si intrecciavano troppo per essere estranee l'una all'altra. La morte faceva parte della vita, era sostanzialmente un avvenimento naturale, vissuto dentro le relazioni e le vicende di ogni giorno. Per noi questo non è scontato, invece. La nostra cultura dà valore all'azione, alla comunicazione veloce e con tutti, al profitto, alla realizzazione di sé. Vale chi riesce, chi si impone, chi sa costruire contatti numerosi e dappertutto, chi sa realizzare progetti e cose, anche in questi tempi difficili da vivere. E uno vale per ciò che fa, meno per ciò che è. E se la sua vita è segnata da fragilità, da debolezza, da povertà, da malattia, meno può pretendere per sé. La vita in questi casi resta compromessa, tanto più se incontra la morte, contraddizione per eccellenza. È meglio, allora, allontanare la morte dalla vita il più possibile. È meglio isolarla, separarla, distinguerla almeno, magari conducendola dentro i luoghi deputati alla malattia, alla sofferenza e appunto alla morte. Così si può evitare di vederla e di pensarla, tanto più che il corpo è ridotto alla propria materialità ed è avvicinato dalle aziende mediche ed ospedaliere come oggetto da recuperare alla salute, quasi macchina da riparare. Se si rompe irrimediabilmente, è meglio toglierlo di mezzo, magari eliminandolo anche dopo la morte, il più in fretta possibile. Non c'è molto posto per gli sguardi sull'uomo, sulla sua corporeità, sulle sue relazioni. E neppure può essere invocato un orizzonte più ampio su di lui e sull'esistenza, che permetta di leggere dentro la vita e la morte il rimando a un'alterità, che consenta di aprire varchi di speranza, che faccia sentire parte di una comunità che testimonia la vita. Eppure a morire anche oggi è l'uomo di sempre, l'uomo chiamato ad essere tale in ogni momento e in ogni luogo della propria vita, anche nella morte. È un dono, talvolta, poter assistere e partecipare alla morte dignitosa e umile di chi ha la semplicità di avvicinarsi alla morte senza aborrirla. Allora si scopre il lato duro, doloroso, tragico della morte, come sempre, perché la morte è disumana in se stessa, perché separa, toglie dalla vita, rinchiude nella solitudine estrema, ma è possibile avvicinare anche il volto umano della morte, la possibilità che essa sia tentativo di raccogliere la propria vita, che sia congedo dall'esistenza e dalle persone incontrate e amate, che sia consegna di sé. Tanto più se si fa lo sforzo di andare oltre la tentazione dell'isolamento per aprire alla condivisione e alla fraternità, per accogliere nella propria malattia e nella propria morte la presenza viva di relazioni che si offrono e che continuano a costruirsi, che fanno percepire la dolcezza di una presenza che non smette di prendersi cura, che prestano le mani e il cuore alla divina tenerezza, che si dice proprio così, in maniera semplice e dimessa, ma vera e forte. Non è facile morire, mai, ma tentare di vivere la morte, di darle un volto umano, cercare di viverla là dove è possibile, in comunione con altri, con i familiari, con le persone amate, con la comunità, è possibile. L'abbiamo visto anche un po' tutti. E penso che alcuni volti precisi possano venire in mente. Ci si può pensare, perlomeno.
Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, alleluia. Confitemini Domino.
E dentro il quadro che abbiamo cercato di descrivere, ci permettiamo ancora di inseguire alcune piste di pensiero, di inseguirle così, molto semplicemente. Sono proprio alcune piste. Prima di tutto, la bellezza, certo, una bellezza particolare, una bellezza magari sofferta, ma insieme la bellezza di poter pensare e sentire che non si è soli e abbandonati nella morte, che si può non essere soli e abbandonati. Non sempre è possibile, certo, ma talvolta è pensabile e un po' forse anche progettabile, almeno da parte di chi sta attorno a chi sta lasciando la vita. Pensiamo a cosa vuol dire poter sentire vicino a sé qualcuno di amato per chi sta lasciando la vita. La morte è separazione, è distacco, è solitudine estrema. La presenza di qualcuno amato lì, in quei momenti nei quali chi muore può percepire una presenza amica, tesse fili di vicinanza, di amicizia, di tenerezza. C'è una sensibilità forte in chi sta male, dicono gli esperti, e tante cose si percepiscono, anche se sembra di non avere coscienza. Il porre la vicinanza lì, il non lasciare solo, per quanto è possibile umanamente, perché lo sappiamo, in alcune condizioni non è possibile, ma in altre sì. E il pensarlo penso sia estremamente grande ed estremamente bello. In questo, tra l'altro, si gioca proprio anche la possibilità di salutare, di prendere congedo. Il non salutare, il non prendere le distanze, quando avviene normalmente nella vita, anche nelle situazioni più abituali, quando queste sono significative, può creare conflitti seri in noi, anche se è difficile e doloroso il salutare. Tuttavia ha in sé una forza di ricostruzione e di dolcezza che non può essere negata. Quando saluti, riconosci e dici a te stesso e all'altro che sta avvenendo una separazione. Lo dici, lo riconosci, lo chiami per nome. Non è fatto tutto. Non cancella questo la necessità di vivere l'elaborazione del lutto. Ha bisogno di tempi lunghi questo. Ma si sono poste forse le premesse. Certi conflitti rimangono in noi quando ci distacchiamo dalle persone e dalle cose perché non ci si è salutati davvero, perché non si è preso congedo, perché non ci si è concessi di riconoscere, di accettare, di elaborare il distacco. Permettere a chi muore di salutare è quanto per chi resta di più lacerante possa avvenire da una parte, ma è anche quanto di più consolante ci possa essere. C'è una sua dolcezza profonda in questo. Soprattutto per chi muore, salutare ha il sapore dell'offrire l'ultima parola, l'ultimo sorriso, di potersene andare dopo aver consegnato se stesso, se stessa, all'altro, agli altri, alle persone amate, alla comunità. Può essere il luogo questo nel quale si possono raccogliere tante cose della vita, magari senza che esse siano pensate necessariamente. È sufficiente che passino dentro le relazioni, dentro i gesti, dentro le carezze, dentro gli sguardi. Magari alcune cose mai dette e neppure mai riconosciute da se stessi possono venire alla luce e trovare espressione o sedimento profondo. Questo è vero proprio anche per i familiari e per gli amici presenti. Certo, si tratta di saper affrontare la durezza e la serietà della morte, di dover prendere distanza, e lo sappiamo, è lancinante questo. Ma anche per loro, per noi, la morte può essere vissuta come luogo di vicinanza e di saluto, di congedo, come momento nel quale si possono raccogliere tante cose della vita, non perché dette o pensate, ma perché vissute, giocate nei gesti, nelle parole sussurrate, nella preghiera, magari. anche solo nella vicinanza. Insieme la bellezza umana di poter noi accompagnare gli ultimi gesti e le ultime parole di chi muore, di stare vicino, di imparare a stare vicino, di imparare linguaggi nuovi. Quando una donna diventa madre o quando un uomo diventa padre, impara a fare e a sentire cose che prima non sentiva e non faceva. E ci sono momenti nella vita nei quali alcune cose si imparano, anche se non si sono mai fatte, anche se non si preparano immediatamente. Quando si intesse una relazione con qualcuno, si imparano sensibilità ed atteggiamenti nuovi. Così quando si veglia qualcuno, si imparano gesti, modi di stare vicino, che prima non si vivevano né si sentivano. Silenzi pieni, magari. E la bellezza di poter sentire che anche la comunità sta vicina, può stare vicina. Nell'interesse che le persone della comunità esprimono e vivono nei confronti di chi soffre e di chi muore. Talvolta, sì, lo sappiamo, ci può essere curiosità, ma c'è anche, e lo sentiamo seriamente anche noi, interesse autentico. L'importanza e la bellezza di sapere custodire questo interesse. Saper accettare che altri ci siano vicini, nell'interesse, nell'attenzione, nella preghiera. E tante volte capita appunto di vivere l'esperienza della sofferenza e della morte isolandosi. E tante volte, certo, questo dice anche di riservatezza, dice del bisogno di custodire per sé un dolore, una sofferenza, una morte. Ma penso sia bello riuscire a lasciar partecipare anche altri in questo. E in questo penso proprio anche come comunità sia importante imparare a costruire vicinanza, a costruire modi di vicinanza autentici, davvero fraterni, perché il dolore può essere condiviso e lo può essere seriamente, e la morte stessa può essere condivisa e trova nella condivisione anche molta forza, trova nella condivisione la forza di affrontare anche la durezza di quei momenti. E allora da parte della comunità, da parte di noi, il sapersi far vicini nella discrezione e nell'attenzione vera, nella capacità e nella possibilità che qualcuno dia una mano nel gestire gli ultimi periodi della malattia, l'approssimarsi della morte, la morte stessa. Certo, c'è il personale medico e il servizio infermieristico ed è importante valorizzare questo e saperne far tesoro. E lo sappiamo tra l'altro di molti cammini vissuti intensamente in questa direzione. Ci sono accanto a questi anche persone competenti, anche in comunità nostra, che possono farsi vicine e possono sostenere in questo. E poi lo sappiamo anche il presbiterio chiamato in causa. c'è una vicinanza che si esprime proprio anche attraverso la presenza di chi rende presente un po' tutta la comunità. E questo può venire nelle maniere più diversificate, nella vicinanza e nell'interesse, nel far presente e nel condividere l'esperienza della malattia e della morte, nella visita precedente, in casa o in ospedale. Penso sia sempre ricco e bello poter condividere, poter far sapere di esperienze di malattia e di sofferenza e di morte che si avvicina. Poi la possibilità della preghiera e i sacramenti. L'unzione degli infermi, che tra l'altro sappiamo non è per gli ultimi momenti della vita. Per sé l'unzione degli infermi è pensata ed è offerta come il segno della Pasqua che avvolge l'esperienza della malattia, della sofferenza, del dolore. Noi l'abbiamo relegata un po' agli ultimi momenti, tante volte, ma non è così. L'unzione degli infermi accompagna l'esperienza della malattia, lo fa in maniera profondamente umana, oltretutto, nella possibilità di condividere anche nei gesti dei sacramenti, nei gesti di questo sacramento, l'esperienza della malattia e del portare lì tutta la comunità. E l'Eucarestia, magari in forma di viatico. Per sé noi consideriamo sempre l'unzione degli infermi come il sacramento ultimo, ma non è vero. Per sé, in casa cristiana, il sacramento ultimo dovrebbe essere l'Eucarestia, portata in forma di viatico. C'è l'idea che anche nel trapasso non sei solo, c'è qualcuno che ti accompagna, c'è un pane che sostiene il cammino. Quello sarebbe l'ultimo sacramento. Certo, dove e quando è possibile che l'Eucarestia sia ricevuta. Ma mi pare bello che il cammino cristiano ci consegni proprio anche questi segni, che ci dicono di una presenza, e di una presenza proprio anche della comunità, perché lo sappiamo, i sacramenti rimandano sempre alla comunità. Anche quando a celebrare questo necessariamente magari ci sono poche persone, le vicine, le persone vicine a chi sta male, a chi sta morendo. Ma penso sia bello che tutta la comunità si senta coinvolta in questo. E poi ancora il cammino ampio della comunità e della Chiesa può far sentire la sua presenza e può accompagnare l'esperienza della malattia, della sofferenza, della morte. Magari anche attraverso le esperienze che offre, le figure che consegna, i fratelli che in qualche modo già hanno varcato le soglie della morte e quelli che ci hanno consegnato modi particolari di leggere la vita e la morte. La tradizione della Chiesa, ma poi anche della nostra comunità, ha una ricchezza incredibile in questo. Lasciamo ancora un attimo di silenzio e poi mi permetterò di offrire alcuni testi presi da un romanzo o da alcune riflessioni che ci consegna chi è ormai vicino alla morte, e così ci accompagneranno in quest'ultima parte della nostra meditazione.
Confite mihi Domino, quoniam bonus. Confite mihi Domino, alleluia. Confite mihi Domino,
primo testo che vogliamo ascoltare è tratto da un romanzo, Gilead, di Robinson. Il reverendo John Ames, protestante, sta morendo. Lui, pastore protestante, non potrà crescere il figlio di soli 7 mesi, né educarlo, né offrirgli testimonianza di sé. Sceglie così di affidarsi a una lettera diario, un po' confessione e un po' omelia, che dica un giorno al bambino ormai adulto ciò che di suo padre è importante sapere. E gli racconterà della sua vita e dei momenti importanti di essa. E qui leggeremo proprio le prime pagine, i primi passaggi, e ascolteremo, penso ci renderemo conto del discorso lucido e luminoso, come sta scritto sui fogli che abbiamo tra le mani, da padre a figlio, da padre a padre, dove l'intelligenza e la speranza parlano la stessa lingua. Sono solo pochi passaggi, ma penso possano essere anche interessanti, dove appunto i romanzi, lo sappiamo, ci consegnano vita.
Ieri sera ti ho detto che forse un giorno me ne andrò, e tu mi hai detto: dove? E io: a stare con il buon Dio. E tu: perché? E io: perché sono vecchio. E tu mi hai detto: secondo me non sei vecchio. Hai infilato la tua mano nella mia e hai detto: non sei tanto vecchio. Quasi che questo sistemasse la questione. Ti ho detto che forse avrai una vita assai diversa dalla mia e da quella che hai avuto insieme a me. E sarebbe meraviglioso, perché si può vivere bene in tanti modi. E tu mi hai detto: questo me lo ha già spiegato mamma. E poi mi hai detto: non ridere, perché credevi che stessi ridendo di te. Hai teso la mano coprendomi le labbra con le dita e mi hai rivolto quello sguardo che in tutta la mia vita ho visto solo sul viso di tua madre e di nessun altro. È una sorta di orgoglio furioso, assai intenso e severo. Mi stupisco sempre un po' di non avere le sopracciglia strinate dopo essere stato esposto a uno di quegli sguardi. Mi mancheranno. Sembra assurdo pensare che i morti soffrano di nostalgia. Se sarai un uomo fatto quando leggerai questa lettera, è mia intenzione che tu la legga solo allora, me ne sarò andato da un bel po'. Saprò tutto quel che c'è da sapere sulla morte, o quasi, ma con ogni probabilità me lo terrò per me. Così stanno le cose, a quanto pare. Non so quante volte la gente mi abbia chiesto com'è la morte, anche quando lo avrebbe scoperto da sé nel giro di un'ora o due. Perfino quando ero giovanissimo, persone che avevano l'età che ho io adesso si aggrappavano alle mie mani e mi fissavano con quei vecchi occhi lattiginosi, quasi sapessero che io sapevo e volessero costringermi a rivelarlo. Spiegavo sempre che era come tornare a casa. A questo mondo non abbiamo una casa, dicevo. E poi, mi riavviavo lungo la strada verso questa vecchia villetta. Mettevo sulla caffettiera. Mi preparavo un sandwich con l'uovo fritto. E ascoltavo la radio quando me ne procurai una, il più delle volte al buio. Te la ricordi questa casa? Secondo me dovresti, almeno vagamente. Io ci sono cresciuto nelle canoniche. Ho vissuto in questa qui per quasi tutta la mia vita e ne ho viste moltissime altre, perché gli amici di mio padre e la maggior parte dei nostri parenti abitavano anche loro in una canonica. E quando all'epoca mi capitava di pensarci, di rado in effetti, mi dicevo che la nostra era la più brutta di tutte, la più cupa e quella con più spifferi. Beh, questa era la mia opinione a quei tempi. È una vecchia casa, bellissima, ma allora ci vivevo completamente solo e per questo mi faceva sentire a disagio. Non mi sentivo molto a mio agio in questo mondo, a dirla tutta. Adesso invece, sì.
Non mi sentivo molto a mio agio in questo mondo, a dirla tutta. Adesso invece, sì. E mi sembra interessantissimo che a dirlo sia un uomo che sta abbandonando la vita. E in questa ricerca della casa, l'abbiamo sentito, e sarebbe interessante ripercorrere il testo con calma. Lo lasciamo alla nostra riflessione, alla nostra preghiera successiva. E vorremmo entrare nell'altro testo, il testo di Karl Rahner, che è uno dei teologi del Novecento più significativi, più ricchi. E questo è tratto dall'ultima conferenza che ha tenuto a Friburgo in Brisgovia a 80 anni. Poche settimane dopo, questa l'ha tenuta in febbraio, il 30 marzo 1984 sarebbe morto. E questa conferenza è considerata di fatto un po' il suo testamento, uno degli ultimi testi comunque che propone. Nella parte finale, proprio alla fine, consegna questo testo che mi sembra ci aiuti un po' a rileggere quello che stavamo dicendo stasera. Magari alcuni passaggi possono sembrare un po' bruschi, proprio anche per il tipo che lui stesso è. C'è un riferimento alla storia, ad esempio, in cui sembra che la consideri una bazzecola, ma probabilmente non si tratta di intendere la storia. Rahner è appassionato della storia e dell'uomo, ma delle piccole questioni della storia che noi ci costruiamo. E ci consegna la necessità di leggere invece quello sguardo profondo sulla libertà che sempre si gioca nella storia. Lo ascoltiamo.
Di solito parliamo con un certo pathos, pieno di unzione, della speranza della vita eterna. E lungi da me l'intenzione di biasimare una cosa del genere quando lo si fa sinceramente. Personalmente però provo una strana impressione quando sento parlare così. Mi sembra che gli schemi e le rappresentazioni con cui si cerca di illustrare la vita eterna il più delle volte concordino poco con la cesura radicale che si verifica con la morte. Confesso che un compito tormentoso e non risolto del teologo odierno mi sembra essere quello di scoprire un modello rappresentativo migliore di questa vita eterna, un modello che esclude in partenza simili minimizzazioni. Ma come? Come trovarlo? Un giorno gli angeli della morte spazzeranno via dai meandri del nostro spirito tutti quei rifiuti inutili che diciamo la nostra storia, anche se la vera essenza della libertà messa in atto rimarrà. Un giorno tutte le stelle dei nostri ideali, con cui noi stessi avevamo arrogantemente drappeggiato il cielo della nostra esistenza, cesseranno di brillare e si spegneranno. Un giorno la morte introdurrà un vuoto straordinariamente silente e noi accoglieremo tale vuoto con fede, speranza e in silenzio come la nostra vera essenza. Un giorno tutta la nostra vita precedente, per quanto lunga, ci apparirà come un'unica breve esplosione della nostra libertà, che ci sembrava estesa solo perché la vedevamo come al rallentatore. Una esplosione in cui la domanda si è trasformata in risposta, la possibilità in realtà, il tempo in eternità, la libertà offerta in libertà tradotta in atto. Un giorno scopriremo terribilmente spaventati e ineffabilmente giubilanti che questo vuoto enorme e silente che noi sentiamo come morte è in realtà riempito da quel mistero originario che diciamo Dio, dalla sua luce pura e dal suo amore che tutto ci toglie e tutto ci dona. Un giorno da questo insondabile mistero vedremo emergere il volto di Gesù, il Benedetto. Vedremo che esso ci guarda e che questa concretezza è il superamento divino di tutta la nostra vera accettazione dell'incomprensibilità del Dio senza forme. Ecco all'incirca come vorrei non descrivere ciò che viene, ma perlomeno indicare, balbettando, come possiamo provvisoriamente attenderlo mentre sperimentiamo il tramonto stesso della morte, come l'inizio di ciò che viene. 80 anni sono un tempo lungo, ma per ognuno il tempo della vita che gli è concesso è il breve istante in cui diventa ciò che deve essere. Quando il compimento giungerà, saremo sorpresi dal fatto che tutto sarà completamente diverso da quel che ci eravamo immaginati. Ma appunto questa realtà del tutto diversa si mostrerà anche sorprendentemente vicina e consona alla nostra precedente condizione di esistenza. Il mio spirito e la mia carne gioiranno in Dio mio Salvatore. Io aspetto, o Dio, con pazienza e speranza. Aspetto come un cieco cui è stato promesso l'avvento della luce. Aspetto la risurrezione dei morti e della carne.
Concludere con un ultimo testo che è particolarmente difficile, anche se sembra molto immediato, particolarmente difficile perché ci dice dell'atteggiamento di fiducia e di abbandono, ma che può essere letto anche in maniera non corretta. Per comprenderlo penso dobbiamo metterci nell'ottica di chi è innamorato e di chi non vede che il volto dell'amato. Qui Barsotti, che è prete e muore qualche anno fa, ormai quasi centenario, dice del desiderio di potersi affidare alle mani di Dio, alle mani del Padre, teneramente amato, quasi senza aver presente tutto il resto, ma non è per cancellare il resto. E piuttosto penso all'atteggiamento di chi trova raccolto nel volto di chi è amato il mondo intero, tutto il resto, in quel non voglio che te, tu sei l'unico Dio, non vuol dire che tutto il resto non ci sia, ma vuol dire che tutto il resto è incontrato attraverso questo volto, ormai riconosciuto come presenza viva. Non ci sarebbe posto per l'amore se non fosse così. Sarebbe chiusura, sarebbe isolamento. E se lo leggiamo bene, penso possa concludere anche il cammino di questa sera come il cammino amato. E anticipa in qualche modo la stessa preghiera che poi pregheremo insieme, l'ora lascia, che è la consegna di Simeone nelle mani del bambino Gesù, nelle mani del Padre. Simeone che abbraccia il piccolo bambino, si consegna in realtà alle mani del Padre, alle mani del Signore, e consegna la propria vita fino in fondo. Quando verrà, fa che sia bella la morte. Atto di puro abbandono all'amore. La sofferenza non turbi lo spirito, né il timore e l'angoscia. Sappia io donarmi, senza chiedere nulla. Chi ti ama non può volere che te. Tu non sei, se non sei l'unico, o Dio. Quando verrà, fa che sia bella la morte. In un atto di amore perfetto, possa io lasciare a te di essere tutto, di essere Dio, e sia beatitudine nella tua luce perdermi e non trovarmi più.
Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, alleluia. Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio di verità, tu mi hai redento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
Preghiamo. Ascolta, oh Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto e conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
Dolce la sera, sera.